Allora, mi presento per chi non mi conosce, sono Elena Urbani, sono laureata in semiotica e sono un abitante del Pilastro. Oggi vi parlo di un piccolo studio molto embrionale, piccolo sperimentale, che è stato fatto proprio sul quartiere e di cui ho parlato nella mia tesi. Brevemente cerco di inquadrare appunto come è nato questo progetto, come in parte ha già detto Ilaria. Il progetto rientra nel più ampio progetto Pilastro 2016, che è un progetto di riqualificazione che l'amministrazione pubblica ha appunto attivato sul Pilastro in occasione del suo 50° anniversario dalla fondazione. Quando parliamo di rigenerazione, di riqualificazione, stiamo di fatto parlando di un processo di rinegoziazione del senso di quello spazio. Ed ecco che in quest'ottica diventa centrale il tema della narrazione di uno spazio, del quartiere in questo caso. E appunto il progetto Pilastro 2016 era composto da diverse attività, cantieri di lavoro, tra cui anche il cantiere narrazione del territorio, che aveva appunto questo importante compito di, attraverso il coinvolgimento degli abitanti stessi, raccontare il passato del quartiere, il presente e proiettarlo verso il futuro, quindi costruire quella che sarà la sua narrazione futura. Per fare questo è stato appunto centrale il ruolo degli abitanti, i quali vivendo il quartiere, compiendo delle azioni in esso e praticandolo ogni giorno, di fatto contribuiscono attivamente a questo processo di costruzione del senso del luogo. E all'interno del cantiere Narrazione del Territorio è stato quindi creato questo piccolo gruppo di lavoro che si chiama Progetto Mappe Emotive, in cui abbiamo chiesto agli abitanti di disegnare una mappa emotiva e soggettiva del Pilastro. Questo che cosa ci ha permesso? Di avere un punto di vista dal basso, situato, ci siamo messi nell'altro, e nel modo di vedere, di percepire lo spazio, il quartiere dell'altro. E questo ci ha permesso appunto di avere una visione privilegiata del rione. L'obiettivo qual era? Quello di anche far emergere quali erano i luoghi più o meno amati del Pilastro, quali legati ad un luogo caro e quali invece sono i luoghi temuti e spesso evitati. Lato bello di questa ricerca, seppur piccola rispetto a tutti gli esempi che mi hanno preceduto, è che la conoscenza e la competenza territoriale delle singole persone sono diventate patrimonio comune e sommandole e mettendole insieme hanno contribuito a costruire questa narrazione collettiva del Pilastro. Per quanto riguarda la metodologia, ci siamo molto ispirati ai lavori di Lynch e soprattutto al lavoro di Nausicaa, che per fortuna mi ha preceduto, così molti elementi li avete già assorbiti e vado più fluida. E anche noi quello che abbiamo fatto è stato dare ai nostri intervistati un foglio bianco, alcuni colori, e abbiamo loro sottoposto un'intervista semistrutturata, quindi un intervistatore faceva una serie di domande e all'abitante veniva chiesto di, mentre ci rispondeva verbalmente, di rappresentare le sue risposte anche graficamente sul foglio bianco. E la nostra intervista era divisa in sezioni, macro sezioni tematiche, ognuna delle quali era associato un colore. Rosso era legato ai luoghi dell'abitare, quindi cosa significa sentirsi a casa, la sfera dell'affettività e della famiglia. L'azzurro era legato ai riferimenti, quindi i luoghi identificativi del rione, sia in termini di orientamento nello spazio, quali sono i luoghi che ti fanno proprio da punti cardinali, e quali invece sono i luoghi per te identificativi, importanti, simbolici, che rappresentano effettivamente il quartiere. Il colore verde è stato indicato per visualizzare i nodi, quindi i luoghi di socializzazione e di incontro, blu i percorsi, sia all'interno del quartiere che dal quartiere fuori e viceversa, e nero per indicare i confini, quindi le aree off limits, quei luoghi, quei punti, quelle zone che non vengono frequentate, vengono proprio evitate per una inaccessibilità che può essere sia fisica, nel caso per esempio della presenza di barriere architettoniche, o relazionale, quindi quei luoghi dove ci si sente non sicuri. Quindi parliamo di confini non esterni, intesi come perimetro del quartiere, ma confini interni, zone nere per l'appunto, dove, dove non si va, che non si frequentano. Per definire le persone da coinvolgere, naturalmente il requisito fondamentale era che fossero residenti del pilastro. Dopodiché, poiché insomma il nostro lavoro era piccolo e più una prova, un test sul quartiere, era fondamentale che l'intervistato avesse con l'intervistatore un minimo rapporto di conoscenza che gli permettesse di lasciarsi andare al racconto insomma con tranquillità, ecco, che si creasse quindi un clima piuttosto intimo. Si è cercato poi naturalmente di creare un certo equilibrio tra sesso, età e nazionalità in modo da avere un campione vario. Questo è un primo campione, le cui mappe potete vedere appesa alla vostra destra. E le faccio scorrere molto velocemente perché qui sono piccole, forse non tutti riuscite a vederle. Abbiamo anche qui dei disegni molto vari, vedete quindi il tornare dei colori perché appunto richiesti da quella che era l'intervista, sì, la tabella di domande che noi utilizzavamo. Ecco, che cosa ci dicono queste mappe? Innanzitutto nel confronto tra di esse possiamo trovare dei diversi livelli di figuratività. La figuratività è il grado di riconoscimento delle figure del mondo nel nostro testo visivo. È più chiaro vedendo gli esempi. Nella prima mappa, che è la mappa G, per chi è vicino a quelle originali, vediamo una bassa densità figurativa, quindi disegni completamente...
Sì, la I.
La I?
La I.
Scusate, ho sbagliato. Bassa densità figurativa, quindi figure geometriche, disegni astratti, in cui senza il supporto dell'intervista trascritta non capiremo neanche a cosa corrisponderebbero quei cerchi. Nella mappa centrale vediamo invece un livello medio in cui vediamo delle figure geometriche che convenzionalmente riusciamo a ricondurre ad una casa, ad un albero, due rette parallele con sopra un cerchio, generalmente le associamo ad un albero. E nell'ultimo caso vediamo invece un ulteriore grado di densità figurativa perché vediamo degli elementi molto più dettagliati. L'aspetto interessante però è quando questa diversa densità figurativa si trova all'interno della stessa mappa, perché qualcosa ci vorrà dire se la stessa persona disegna elementi in maniera diversa. L'ipotesi su cui mi sono mossa è che il diverso livello di densità figurativa all'interno della mappa potesse dirci qualcosa rispetto al grado di conoscenza e quindi frequentazione e quindi legame affettivo della persona rispetto a quell'elemento. Infatti, diciamo, ho preso una mappa così come esempio, gli elementi più dettagliati sono proprio la casa e il campo da calcio, che sono legati, abbiamo detto, il rosso all'affettività alla casa e l'azzurro ai riferimenti, quindi ai luoghi importanti del quartiere. Mentre invece vediamo le aree più esterne, che sono quelle indicative dei confini, quindi delle aree che non si frequentano, dove invece vediamo solo delle figure geometriche, nessuna diciamo, complessità nel disegno. Altri elementi interessanti nel guardare queste mappe, che ci hanno un po' orientato, sono la centralità e la perifericità, quindi la collocazione degli elementi sulla mappa, che può significare una centralità o perifericità affettiva rispetto a quegli elementi. Di nuovo vediamo che la casa, quindi ciò che rappresenta la nostra affettività, spesso viene rappresentata al centro, mentre gli elementi evitati, quindi quelli di colore più scuro, nero, purtroppo si vede un po' male, sono periferici. Così come anche la grandezza ci può voler dire molto sull'importanza che le persone danno a quell'elemento disegnato. E è chiaro che queste osservazioni hanno un limite, si può avanzare una critica a queste mie osservazioni, perché avendo utilizzato un'intervista con una serie di domande, è chiaro che l'ordine delle domande può aver influenzato la disposizione degli elementi sulla mappa. Come dicevamo prima, trovarsi di fronte a un foglio bianco è un grosso blocco e naturalmente se la prima domanda è rappresentami la tua casa, cosa vuol dire sentirti a casa e dove si colloca la tua casa, inevitabilmente di fronte a un foglio bianco l'impulso è quello di collocarla al centro per cominciare appunto a riempire questo spazio che vi assicuro che fa paura, qualcuno può confermare. Venendo più al contenuto, diciamo, quali sono i riferimenti, quindi i luoghi identificativi del quartiere che sono più emersi? Il centro commerciale del Pilastro, la parrocchia di Santa Caterina da Bologna, il Virgolone, forse un simbolo per eccellenza, e il capolinea dell'autobus. Una domanda all'interno di quest'area sui riferimenti era sul centro del Rione, quindi abbiamo chiesto alle persone qual è secondo te il centro non geografico ma identificativo del Rione, e molte hanno detto la piazzetta di Via Deledda e il parco Michelini Moneta Stefanini, che è quello in cui ci troviamo. Per quanto riguarda i nodi, cioè i luoghi di socializzazione, è emerso il centro commerciale del Pilastro, che quindi capiamo che è non solo un luogo di servizi ma anche un luogo di incontro e socializzazione, soprattutto per le persone magari più anziane. Le scuole, che quindi hanno un ruolo che va oltre a quello dell'istruzione, ma hanno anche proprio un ruolo di aggregazione, soprattutto per le famiglie nuove e per gli adulti, non tanto per i bambini. E infine la parrocchia di Santa Caterina. I confini sono quelle aree, abbiamo detto, che non vengono frequentate perché temute o perché evitate, ritenute pericolose. Se osservate, tra i confini viene indicata la piazzetta di Via Deledda e Piazza Lipparini, che spesso, non l'ho scritto, però spesso molti indicavano questo parco e Piazzetta Lipparini come un unico luogo. Se notate, i confini corrispondono esattamente col centro del Rione. Allora qual è la domanda forte che emerge da questo mio piccolo studio? Vengono solo domande e non risposte, mi dispiace. E il centro del Rione è spesso indicato anche come un confine, quindi un luogo di sforico, temuto e evitato. Come potremmo fare per restituire il centro del quartiere agli abitanti che se ne sentono esclusi? Dopodiché, dopo avendo visto tutte queste mappe ricche di colori, abbiamo cercato di trasporre questi elementi colorati in un'unica mappa. E quello che emerge è un quartiere a macchia di leopardo, dove ci sono molte zone indicate come riferimento, come luoghi di incontro, zone evitate, ma ci sono anche molte zone grigie, non colorate, acromatiche, che quindi le persone non hanno nominato, non le considerano, non gli sono neanche venute in mente, né nel bene né nel male. Vuol dire che abbiamo ancora degli spazi vuoti, privi di un'identità, privi di un senso, e che sono in attesa che venga fatto qualcosa lì, che gli venga dato un significato. Proprio questi luoghi hanno una grande potenzialità in termini di utilizzo che, insomma, deve ancora essere espressa. Abbiamo visto i limiti di questo primo campione, quindi l'imposizione dei colori, l'utilizzo di una scaletta di domande. Insieme alle mie professoresse abbiamo quindi pensato di provare ad ampliare leggermente il raggio di indagine, definendo un secondo campione in cui la selezione degli intervistati aveva gli stessi criteri della prima, ma la domanda, la consegna era più aperta, a disegnare una sorta di mappa del Pilastro, come diceva prima la professoressa Pozzato, una specie di mappa, perché dire solo mappa implicava appunto il disegno quasi geometrico alla Google Maps, dire disegnami il quartiere rischiava di innescare appunto una rappresentazione che diventava non utile ai fini dell'analisi. Queste sono brevemente le mappe estrapolate. Vado veloce, scusate, perché so che il tempo non è molto, comunque i disegni originali sono appesi. Qualcuno nel frattempo starà riconoscendo la propria. Cos'è interessante in questi disegni? Che se nei primi chiedevamo esplicitamente alle persone di disegnare anche i luoghi temuti ed evitati, qui no. Quindi qui l'assenza di elementi che non ci sono hanno significato. Non ci sono perché vengono evitati, perché magari sono temuti o perché semplicemente indifferenti. Quindi qui cosa troviamo in queste mappe? Vediamo delle porzioni di quartiere molto più ristrette, ma molto più dettagliate, perché ogni persona ha proprio disegnato il proprio pilastro. Il mio pilastro è casa mia, il parco dove magari porto fuori il cane e le case che dal mio parco vedo. Quindi una rappresentazione davvero molto più intensa anche a livello, diciamo, affettivo. Per concludere, cerco di dare qualche indicazione generale. Un elemento interessante è stata la reazione alla richiesta di disegnare questa mappa personale del proprio quartiere. Sono emersi alcuni tipi. Il principale è stato il tipo insicuro. Della nostra richiesta, appunto, attacchi di panico, ma io non so disegnare, quindi diciamo mostrava inadeguatezza alla nostra richiesta pseudo-artistica, che comunque artistica non voleva essere. E quindi per tutta l'intervista cercava continuamente approvazione, ma va bene così, ma come vuoi che te lo disegni? Quindi costantemente insicuro, proprio perché magari non abituato a questo processo di astrazione che effettivamente non è comune. Il megalomane invece era colui che diciamo andava avanti a parlare, a disegnare. Per fortuna a un certo punto lo spazio del foglio terminava, perché se no avremmo perso intere giornate. Il menefreghista è colui che invece magari ha accolto meno diciamo la consegna, l'intento di studio, per cui si è sottoposto alla nostra richiesta ma senza particolare interesse. E infine il critico, che ha colto l'occasione per finalmente poter dire tutto ciò che funzionava bene, tutto ciò che funzionava male del quartiere. Adesso ti spiego io. E quindi anche qui abbiamo delle mappe magari molto più semplici a livello di disegno, ma dalla parte delle interviste abbiamo davvero un patrimonio inestimabile di giudizi personali. E che tipo di quartiere è emerso? Allora, per alcuni il quartiere, il pilastro è un luogo identitario, quindi è una comunità che lo rappresenta, perché magari ci vive anche una parte della famiglia, ci sono degli amici, quindi in cui si identifica fortemente. Per altri è un quartiere dormitorio, soprattutto magari per gli abitanti di, diciamo, tra virgolette, ultimo approdo. Che quindi insomma passano la quasi totalità della giornata di fuori e tornano a casa la sera per dormire, ma non hanno delle relazioni forti. Per altri è emerso il pilastro come luogo di conoscenze, quindi dove magari risiedono gli amici dell'infanzia, perché si è frequentata la scuola del quartiere dove ci sono gli amici, ma che non si frequenta particolarmente, quindi magari ci si incontra, però si va a svolgere delle attività di fuori del pilastro. E infine, pilastro come luogo di servizi, come luogo utilitario. È un quartiere molto servito, abbiamo il centro commerciale, le poste, tanti impianti sportivi, c'è chi lo utilizza solo in questi termini.
Qua sollevano la questione, sì. Che sia un quartiere, un rione.
Sì, era perché la parola rione a volte non mi piace, quindi avete ragione, un rione. E come ho già detto prima, questa ricerca così molto piccola, che ha preso spunto dai lavori esposti precedentemente, non è assolutamente un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza. Sarebbe sicuramente interessante ampliare il nostro campione, quindi intervistare più persone, per vedere come i bisogni e le necessità cambiano effettivamente in relazione all'età. Potrebbe essere interessante magari coinvolgere anche i bambini, che sono sgombri da immagini precostituite del quartiere. E potrebbe essere anche un modo per verificare se gli usi previsti dai progettisti di alcuni spazi del quartiere corrispondano o meno agli usi effettivi di quegli spazi, ed eventualmente pensare a quali interventi prevedere per rafforzare le pratiche positive di uso dello spazio e magari invece narcotizzare quelle negative di uso dello spazio. E, come avete visto, sono emerse tante domande e a mio parere, per dare delle risposte occorre appunto creare dei gruppi di lavoro interdisciplinari, come un po' questo seminario voleva in parte fare. E, vi lascio con una citazione e vi ringrazio.